Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Mocetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di apprendisti, in particolare perché è questo il periodo in cui potrebbe finire il periodo di prova. Diciamo che l'apprendistato professionale è un primo passo verso la vita lavorativa, ciò comporta anche dei diritti, dei doveri, e il periodo di prova è proprio uno di questi, è stabilito nel contratto di tirocinio e non può durare meno di un mese, ma neanche più di 3 mesi, e durante o alla fine di questo periodo di prova entrambe le parti possono disdire il contratto di tirocinio. Ne parliamo oggi perché alcuni apprendisti hanno iniziato questo loro periodo di formazione proprio nel mese di agosto, al più tardi lo hanno cominciato a settembre, quindi tra la fine di ottobre e la fine di novembre bisogna valutare, prendere anche delle decisioni importanti. Come sempre i ragazzi, le famiglie vanno seguite in tutto questo processo. Allora abbiamo invitato Sara Rossini, che è direttrice di FillUp, un'organizzazione che si occupa di programmi appunto di coaching per gli apprendisti e per le aziende formatrici. Buongiorno Sara,
buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, questo periodo di prova, già lo dice il nome, è un momento importante per tutti, sia per l'azienda, per vedere se il ragazzo poi, diciamo, dimostra di essere interessato, di applicarsi, eccetera, però va anche molto supportato.
Assolutamente.
E poi per il ragazzo stesso, per la sua famiglia, per capire soprattutto se è stata fatta la scelta giusta, per tutta una serie di motivi, se è stato scelto il curriculum giusto, se era quella la professione che lui si aspettava, se ci sono dei problemi, se non è convinto. Insomma.
Assolutamente. Faccio una piccola correzione, perché sì, per legge la durata è da un mese a massimo 3 mesi, prolungabili fino a 6 mesi. Quindi il periodo di prova può essere prolungato in caso ci siano, questo da parte del datore di lavoro, delle perplessità legate al ragazzo, alla ragazza e alla scelta, o magari c'è stato una malattia, un infortunio in mezzo, non ho potuto effettivamente valutarlo e quindi posso prolungarlo. Questo non significa andare male, che poi sarò licenziato, ma io trovo che il periodo di prova per le aziende sia uno strumento importante, molto spesso sottovalutato, che c'è da contratto, ma purtroppo poi non viene utilizzato nel modo corretto, perché può essere veramente la leva per far capire poi al ragazzo o alla ragazza il fatto di essere o sulla strada giusta o quello che mi aspetto poi che ci sia come cambiamento verso il proseguo della formazione.
In generale è un periodo un po' tacito, si sa che c'è, ma esatto, Poi non gli si dà molto peso. In realtà
è un peccato, perché poi questa generazione, queste nuove generazioni si attendono molto dei feedback, si attendono dei momenti di condivisione, e io trovo che questo sia un momento importante, il primo momento di condivisione, perché è chiaro, sono passati 2-3 mesi e lì ho del materiale sul quale poter lavorare, perché se mi arriva una volta in ritardo e dopo un mese faccio già un feedback, può capitare a tutti di arrivare in ritardo. Dopo 3 mesi, se ogni lunedì è a casa o ogni lunedì mattina arriva in ritardo, lì ho materiale sul quale poter discutere, ma in modo costruttivo, e dare delle indicazioni al giovane o alla giovane di dire: guarda, ci aspettiamo altro da te. E quindi è un buon momento e bisogna sfruttarlo. Come dicevi bene tu, purtroppo si passa senza far finta di niente.
Certo, beh, diciamo che probabilmente dei momenti di feedback vanno dati anche costantemente, sì. Non è che bisogna aspettare i momenti topici, tipo la fine di questo periodo, l'arrivo di un eventuale libretto giudizio, oppure la fine dell'anno, sarebbe bene confrontarsi e mettere a posto man mano le cose, però sicuramente questo momento è importante,
sì,
per dire come sono andate le cose in questi 3 mesi da parte di entrambe le parti.
Sì, e poi posso un po', come si dice, raddrizzare il tiro, perché è il momento che magari non ho dato le indicazioni come datore di lavoro, quelle corrette su cosa mi aspetto, quali sono i compiti che deve fare, gli atteggiamenti, e qui posso o faccio ancora in tempo a dire: guarda, quello che è successo fino adesso funziona poco nel mondo del lavoro, adesso mettiamo un po' i paletti in questa strada, ti accompagno e ti dico quello che io mi aspetto da te. Questo è importante.
Ricordiamo subito i numeri di telefono, sì. Probabilmente ci sono all'ascolto anche papà, mamme, nonni, zii, insomma chi segue i ragazzi, un po' preoccupati a volte, forse hanno delle domande, non sanno bene a chi farle, allora approfittate, nel numero di telefono è lo 0848 030808, se invece di chiamare preferite scriverci, fatelo allo 076 321 1113. Quello che stavamo dicendo è: c'è questo periodo di prova, di solito si fa qualcosa se proprio c'è qualcosa che non va, e quindi si interrompe il contratto o questo.
Allora, la legge dice che durante il periodo di prova sia una parte e l'altra, quindi l'apprendista da una parte e il datore di lavoro, può interrompere l'apprendistato e il percorso formativo senza un motivo valido. Perché normalmente, essendo un contratto a termine, devo avere un motivo valido al di fuori di questo periodo di prova, con un termine di 7 giorni. Adesso io non ho, lì bisognerebbe chiedere al Dipartimento quali sono poi i numeri di chi scioglie il contratto durante questo periodo. L'obiettivo non è quello di sciogliere il contratto, l'obiettivo è quello veramente di fare il punto della situazione, perché se porto avanti delle difficoltà poi è difficile rientrare nella strada giusta, anche perché quello che si dice sempre in questo percorso, soprattutto quando si parla a livello scolastico, quando vado a scuola un giorno / due a settimana non ho così tanto tempo per rimettere mano alla mia situazione valutativa, e qui è il momento di prendersi il tempo e di fare un'analisi del cosa non funziona, che può essere: prima ero abituato a studiare l'ultimo momento e studiavo l'ultimo momento, adesso non funziona più. Prima ero abituato, vabbè, è un colpo di tosse, sto a casa, e adesso non funziona più. Prima nelle scuole medie mi dicevano: devi studiare da qui a lì, devi fare questo, devi fare quell'altro. Qui invece entro in modo indipendente, devo entrare in autonomia. Però a questi ragazzi qualcuno deve dire. Non si può pensare che da giugno termino le scuole medie e faccio lo switch diretto a settembre o ad agosto, divento un professionista, perché questo non succede mai.
Beh, poi per quello che riguarda la scuola, sicuramente i docenti vedono i ragazzi poco, meno che rispetto insomma agli studenti che fanno una scuola a tempo pieno, sì, sì. Quindi se ne vedono tanti, magari non c'è quel rapporto anche di segnalare costantemente quelle che sono le difficoltà. I ragazzi sono anche un po' più grandi rispetto a prima in alcuni casi, poi sono già anche maggiorenni, quindi non si contatta sì. costantemente un genitore per queste segnalazioni, quindi no. si ritrova poi con delle sorprese.
Sì, e poi è troppo tardi, perché questo è, e bisogna fare un po' attenzione, perché poi magari il datore di lavoro dice: ah, ma io te l'avevo detto, sei a casa, ecco. E qui bisogna, deve essere un lavoro in team, e da lavoro in team tutti devono portare un po', devono remare nella direzione giusta. Da una parte abbiamo dei giovani che devono essere aiutati, perché non possiamo pretendere che fanno da solo, e da una parte abbiamo anche i genitori, e questo è il ruolo fondamentale, entra nel genitore, perché il genitore deve capire. Poco tempo fa ho fatto un workshop, il titolo era "Ascoltare ciò che non viene detto". Deve capire se cambiano delle dinamiche, per esempio se si vede che ha delle malattie sempre negli stessi giorni, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ecco, non continuare a dire sì, ma tanto cambierà, sì, ma tanto poi andrà oltre, stringi i denti. Bisogna aiutarli e dargli gli strumenti. Questo è assolutamente indispensabile.
Beh, certo, e non è facile. Allora, una mamma subito ci chiede: ma passato questo periodo, tra virgolette, di prova, il contratto quindi va avanti in maniera tacita? Bisogna riconfermarlo?
Tacita, vanno avanti, assolutamente prosegue. Il contratto di tirocinio è un contratto a termine, prosegue fino il termine indicato sul contratto. In caso poi, ecco, ci sono altre dinamiche, che il contratto può essere sciolto se poi magari uno non supera l'anno, non raggiunge gli obiettivi, però prima di arrivare allo scioglimento, ecco, ne passa di acqua sotto i ponti normalmente.
Beh, comunque è un dato di fatto che a volte i giovani, per paradosso, non conoscono nemmeno la professione che hanno scelto. Magari hanno avuto la possibilità di fare uno stage, ma non è in quella settimana in cui sono stati sul luogo di lavoro, hanno avuto un assaggio che hanno capito veramente che cosa vuol dire essere un installatore di sistemi di refrigerazione piuttosto che un polimeccanico. Ci si ritrova poi dopo a capire, e non conoscevano bene che quello che hanno scelto. Potrebbe anche darsi che poi si siano resi conto che in fondo non amano poi così tanto questa professione, si avevano delle altre aspettative, e quindi dopo questi 3 mesi di prova potrebbe anche sorgere il grandissimo dubbio di: mamma mia, adesso che cosa faccio? Innanzitutto bisogna individuare se è proprio un dubbio sulla scelta, e quindi forse vale la pena considerare: finisco l'anno oppure davvero mollo adesso, ormai l'anno è perso, ne approfitto nei prossimi mesi per fare degli stage in un ventaglio di professioni per capire che cosa veramente potrebbe fare al caso mio, oppure capire se c'è un disagio perché forse all'interno di quella ditta, di quell'azienda, c'è qualcosa che non va. Allora forse è quella a non funzionare, vale la pena un cambiamento in questo senso?
Sì, allora io farei prima un passo indietro, nel senso che può capitare che l'immagine della professione che ho avuto, io ho sempre visto le macchine, voglio fare il meccanico, poi entro in officina e non metto le mani direttamente sul motore, perché prima ci sono tutti degli step prima di arrivare, anche perché le formazioni durano 3-4 anni, c'è un motivo, non dopo 3 mesi posso fare tutto. E questo è un punto debole dei giovani, dove pensano di arrivare subito, di poter fare subito, perché il loro bisogno di far vedere quello che sono capaci di fare portano porta poi a aver fretta di svolgere le attività. E in quel caso io dico sempre, se sorge un dubbio bisogna parlarne col datore di lavoro. Non bisogna arrivare a dire ah, io non vado più, non voglio più vederlo, no. Lì bisogna condividere, c'è la figura dell'ispettore di tirocinio che è una figura estremamente importante, anche lì bisogna parlarne con le persone di riferimento, perché prendere una decisione così sul non mi piace, io in mente che avevo un apprendista ha scelto di fare logistica e l'aveva scelta perché quando ha fatto lo stage aveva visto i muletti. E lui è arrivato dopo 6 mesi e ha detto ah, ma io voglio smettere perché il muletto non lo posso guidare. Beh, è normale, dopo 6 mesi il muletto non lo guidi perché ci sono degli esami da fare, una formazione, ed è lì bisogna spiegargli che ci sono i vari step. E il mio consiglio è, quando si entra in crisi, che può essere in questo periodo, e l'altro periodo di crisi è gennaio, normalmente quando, io dico sempre, passa l'effetto wow del sono nel mondo del lavoro, sono coi grandi, eccetera, eccetera, lì è fermarsi e parlarne con qualcuno, perché lì poi con il giovane, ma anche con la famiglia, è il fare il punto, a capire, è proprio che non ti piace la professione, o il lavoro è troppo monotono, quindi si parla col datore di lavoro a dire beh, proviamo a fare un cambio, cambiamo attività, che magari vediamo se effettivamente è la professione o è quell'attività lì. Parlarne col maestro di tirocinio, prima analizzo, perché poi se no scappo non vuol, significa non risolvere.
Una mamma ci chiede, quindi mi consigliate di dire a mio figlio, ha iniziato l'apprendistato il 1 settembre, di chiedere verso metà fine novembre, appunto di chiedere come sta andando. Premetto, lui è contentissimo dei formatori e anche dei colleghi, la scuola è molto impegnativa e tosta, va 2 giorni alla settimana come apprendista di impiegato di commercio con maturità.
Molto tosta, direi. molto tosta. Sì, ma lo può anche fare come segno di responsabilità. Sul mio contratto ho il periodo di prova, il chiedere al proprio formatore a dire guarda, siamo in scadenza di periodi di prova, a me piacerebbe sapere come sto andando, perché non molte aziende utilizzano questo elemento, come il fattore il periodo di prova come strumento per migliorare. E quindi andare e chiedere, secondo me, è veramente un segno di maturità, un segno anche del tengo al mio lavoro, spiegami, sono sulla strada giusta, non sono sulla strada giusta, devo modificare qualcosa, rimango così e va bene.
Qualcun altro invece ci chiede se gli apprendisti hanno delle difficoltà con i contenuti proposti dalla scuola, se possono anche in questo caso frequentare dei corsi di aiuto, di sostegno.
Ci sono, ma normalmente questi corsi sono fatti per chi fa la formazione biennale. Ci sono dei corsi di sostegno per chi segue la formazione del certificato di formazione pratica. Per chi fa l'attestato federale di capacità, no. Il mio consiglio in questi casi, che do sempre ai ragazzi nelle aziende che seguiamo, è quello di scegliere un qualche compagno e di proporre di studiare insieme, perché questo aiuta molto di più di quanto si pensi.
Allora, ci ascoltiamo un brano. Io ricordo ancora i nostri numeri: 0848 030808 per chiamare, 076 321 1113 per scriverci. Come on. Stiamo parlando oggi degli apprendisti, in particolare di quello che è un po' la fine del periodo di prova, normalmente per contratto di 3 mesi. Siccome si sta avvicinando questo periodo, perché la maggior parte degli apprendisti hanno iniziato il loro tirocinio tra agosto e settembre, quindi come ci consigliava la nostra ospite di oggi, che è Sara Rossini, direttrice di FILAP, un'organizzazione che si occupa proprio di programmi di coaching per gli apprendisti, le famiglie e le aziende formatrici, appunto ci spiegava Sara Rossini come è importante prendere questo periodo, che a volte viene dato per scontato, proprio per fare il punto delle situazioni, parlare tra famiglie, ragazzi, aziende e vedere un po' quali cambiamenti vanno fatti. Allora, un'ascoltatrice ci dice: io vedo proprio mio figlio è molto stanco, fa fatica a andare tutte queste ore al lavoro. È vero che anche a scuola era impegnato a tempo pieno, però insomma lavorare è un'altra cosa.
Esatto, questa è una delle grandissime difficoltà iniziali, nel senso che il primo mese va, perché poi mi alzo, faccio. Il secondo mese comincio magari a accusare un po' la situazione, al terzo faccio veramente fatica. E lì bisogna cambiare lo stile di vita anche, e magari non si può continuare come ho fatto d'estate o come andavo a scuola. Bisogna cambiare gli orari di andare a letto. Noi gli apprendisti che seguiamo, è una delle prime cose a dire: ok, fino adesso a che ora vai a dormire e a che ora ti alzi. Poi quando cominci a far ragionare sul, vedi che quando ti alzi normalmente adesso devi già essere in azienda. E allora si dice, se vediamo di anticipare l'orario di andare a coricarsi alla sera. E bisogna però accompagnarli in questo. E anche per ritornare a quello che si diceva prima nello studio, e lì ci sono delle grandissime difficoltà, perché è tutto molto concentrato, non è su tutta la settimana, e in più gli altri giorni lavoro. Io quando faccio i ragionamenti con i ragazzi all'inizio dico: ok, guarda la tua settimana, dov'è che inserisci lo studio? Loro ti guardano e dicono: ah, la sera dopo il lavoro studio. Ok. Allora dici: ma guarda, forse dopo 8 ore, no, ma ce la faccio. E li lasci andare, devono provare. Una volta, dopo un mese, un mese e mezzo che stanno lavorando, li rivedi e dici: adesso ricominciamo, rifacciamo l'esercizio, e bisogna capire dove e quando studiare. La realtà è che devono rinunciare a qualcosa, e non è allo studio e non è al lavoro. Purtroppo devono rinunciare a dire, o rinunciare magari al dormire fino alle 2 del pomeriggio alla domenica. Devo mettere la sveglia, io dico: metti la sveglia alle 10 di mattina, non c'è bisogno di alzarsi alle 6, ma alle 10 e lì studi. Perché la vita cambia, e la vita è molto più dura durante l'apprendistato. Però devo cambiare il ritmo e devo cambiare la mia settimana. Questo è fondamentale.
Viviana però ci scrive: non è facile, no. I miei figli adesso si sentono grandi e quindi non accettano più questo tipo di consiglio.
Ecco, questa è la seconda. È chiaro che poi per il ragazzo il genitore sta dicendo delle cose contro, sta dicendo sicuramente cose non vere, perché poi si parte del tu non vuoi che esco, cosa
tutti
ne sai,
gli altri escono,
eccetera eccetera. Lì bisogna far quadrato con l'azienda, lì bisogna parlare con l'azienda, sedersi un attimo e dire: guarda, dillo tu, nel senso che fai una riunione dove si dice: guarda che a scuola così non funziona. Io spero sempre, quello che sto dicendo non è bellissimo, però poco tempo fa un ragazzo mi ha portato una verifica, la prima verifica ha preso 2,3, e lui era veramente molto preoccupato, e io l'ho guardato e ho detto: guarda, questa è una buona cosa che tu abbia preso 2,3, nel senso che non è bello, perché sicuramente a nessuno piace, però adesso hai capito che devi cambiare qualcosa. E il peggio è se prendo 4, nel senso che se il ragazzo alle prime verifiche prende 4, 4,2, 4,3, si accontenta e quindi continua a dire: beh, funziona e non cambio niente della mia routine quotidiana. Prendere queste note ti fa svegliare, ecco.
Io so che sicuramente tanti genitori a casa conoscono le risposte dei figli, sì. Sanno che quando un genitore dice l'insufficienza di studiare di più, la risposta in generale è: so io quello che devo fare,
la tiro su,
ho tutto il tempo per farlo. E questo è un po' il refrain che ci si sente ripetere. È vero che magari ad una scuola a tempo pieno c'è anche una certa quantità di tempo. Quando si segue un apprendistato, il giorno di scuola è forse uno solo, le verifiche sono poche in un anno, le chance per fare bene, per alzare le brutte note si riducono.
Si riducono e in più si riducono le chance e aumenta l'ansia del devo prendere una nota alta per poter riequilibrare, e questo va a discapito dell'andare a fare delle verifiche in modo tranquillo, ed è per quello che è fondamentale intervenire subito. E questo è un consiglio per i datori di lavoro: dite ai ragazzi di portare le verifiche, perché tanti tendono a nasconderla, a nascondere le note, e poi è troppo tardi. Però bisogna fare dirlo bene a loro, a dire: guarda, non è una questione di controllo, non è una questione che ti licenzio, perché è molto collegato, nota negativa mi lasciano a casa. Assolutamente no, è una questione del portamele e vediamo insieme la soluzione che possiamo trovare. Uh-huh. Questo è fondamentale, perché è molto associato al vado male e allora mi lasciano a casa. E poi cosa dico ai miei genitori che mi lasciano a casa? Perché comunque la maggior parte sa che non è così semplice trovare un posto d'apprendistato. E allora tendo a pensare di risolvere tutto da solo. Però bisogna spiegare che a quell'età lì risolvere da solo non è così evidente.
Colloquio, collaborazione quindi tra famiglia e datore di lavoro, sì. Non sempre è facile, ci sono comunque tanti genitori preoccupati perché appunto non sanno gestire la situazione, non sanno come parlare con i ragazzi, come convincerli anche o aiutarli a cambiare questo ritmo di studio, di lavoro.
Sì, è chiaro che il genitore è in un contesto non facile, perché poi è l'adolescenza e subentrano altre dinamiche. Però un alleato è sicuramente il formatore in azienda. E lì non bisogna andare a compartimenti stagni, ma bisogna conoscersi. Ed è importante, se non lo fa l'azienda, magari il genitore, fare una telefonata e dire: ci possiamo incontrare, perché così mi spieghi un attimo cosa sta succedendo, quali sono le aspettative, come funziona da voi, le regole, eccetera, eccetera. Perché è necessaria la collaborazione.
Un ascoltatore ci scrive: purtroppo per esperienza ho notato che gli ispettori di lavoro tendono ad ottemperare le esigenze dei datori di lavoro e non curare lo stato di formazione degli apprendisti. A volte vengono solo considerati come forza lavorativa.
Gli ispettori di tirocinio, non di lavoro, perché sono qui si parla di tirocinio. Allora, l'ispettore di tirocinio, il suo ruolo è controllare che all'interno dell'azienda ci siano i presupposti per formare. Questo significa che venga seguito il piano di studio, che l'azienda formi in modo adeguato, gli si versi lo stipendio, che le giornate di vacanza ci siano, eccetera, eccetera. Poi sta anche al ragazzo o alla ragazza dire: ecco, c'è qualcosa che non va, perché magari tanti tendono a nascondere, a stringere i denti e a dire: non dico niente perché poi chissà cosa mi succede, chissà cosa fanno, eccetera, eccetera. Bisogna un po' più fidarsi di quello che offre dei sostegni che ci sono. E mi riallaccio anche a uno studio che è emerso, che è stato fatto, WorkMed, sulla salute dei giovani in formazione, e lì è proprio emerso, adesso la percentuale mi pare che era sul 70%, che in caso di problematiche gli apprendisti tendono a non parlarne con nessuno, a non parlarne in azienda, a non parlarne col formatore e non parlarne a scuola. E questo da una parte ci deve far riflettere, perché significa che non c'è quel rapporto di fiducia che dovrebbe esserci, soprattutto con queste nuove generazioni, per poter poi discutere. Dall'altra ci fa capire che se c'è un disagio lo si porta talmente poi in avanti che poi non si può più tornare indietro.
Abbiamo una domanda un po' particolare, sì, di un'ascoltatrice che ci dice: la datrice di lavoro, dopo un anno e mezzo di apprendistato, ha disdetto il contratto senza comunicarlo alla ragazza in questione, ma inviando questa disdetta direttamente all'AI, quindi penso all'assicurazione invalidità. Sì. La ragazza era molto brava a scuola. Si trova su una sedia a rotelle, lo poteva fare senza motivare un perché, ma unicamente dicendo appunto per motivi personali.
Adesso un contratto di però lì entrano altre dinamiche, perché poi c'è una dinamica.
È difficile perché non conosciamo.
Esatto,
il caso.
C'è una dinamica di assicurazione invalidità, quindi c'è un altro tipo di contratto, perché poi lo stipendio non lo percepisci dall'azienda di tirocinio, ma lo percepisci a livello di assicurazione invalidità. In quei casi lì io dico sempre: bisogna chiedere i colloqui, sedersi e discuterne.
Ci ascoltiamo le ragazze di Ron e poi torniamo a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori.
Volentieri.
Alla consulenza oggi stiamo parlando degli apprendisti, di come è possibile seguirli, aiutarli all'interno dell'azienda, ma anche appunto di questo compito un po' ingrato che hanno i genitori.
Che può essere arricchente. Però.
Arricchente, si trovano comunque i ragazzi in un'età dove finite le scuole medie cominciano a sentirsi grandi, se poi iniziano un apprendistato nel periodo della loro vita dove sono già anche maggiorenni, a volte gestiscono da solo tutte le questioni, i rapporti con la scuola, con i docenti, a volte i genitori non sono neanche sempre informati su quello che sta succedendo. Forse va anche detto che a volte i ragazzi che scelgono un apprendistato lo fanno perché non si sentivano idonei allo studio, avevano voglia di rompere in un certo senso con la scuola, si immaginavano adesso lavoro e basta. In realtà il periodo trascorso a scuola è purtroppo molto importante. Se
esatto.
Si fa male a scuola, anche con il lavoro poi si hanno dei problemi.
Il rischio è reale, nel senso che se poi a scuola non funziona, vedo che è troppo, che dall'altra parte la motivazione comincia a calare anche a livello lavorativo. E io mi accorgo nelle aziende che seguo, abbiamo dei casi che dopo un mese si iniziava a vedere già delle malattie proprio legate al momento della scuola, del malessere. E in quei casi lì non si interviene dicendo stai andando male a scuola, studia di più, non ti stai impegnando, eccetera, eccetera, ma soprattutto con questi ragazzi bisogna sedersi e dire: ok, c'è qualcosa che non funziona, me lo vuoi spiegare? O lì bisogna andare anche un po' d'esperienza. Noi adulti sappiamo che o è la scuola o succede qualcosa sul lavoro, o sono poche sono quelle due o tre quelle opzioni e si vanno a toccare. È chiaro che un ragazzo non verrà mai a dire sto andando male a scuola, non funziona. Il suo approccio è: ah no, ma tiro su tutto, non è un problema. E lì è lì il momento che dobbiamo esserci a sostenere, e anche come genitore il fare adesso un punto della situazione, del dire ok, cosa possiamo, dove posso aiutarti, ma non andando nel giudizio, perché quando si va nel giudizio il rischio è di chiusura, del non hai studiato, hai visto, te l'ho detto, perché queste sono le frasi che sentivo io già quando facevo l'apprendistato, te l'ho detto, dovevi studiare e invece sei andato in giro, e ecco, questo no. È il dire, ok, è successo, adesso vediamo un attimo come poter risolvere o riuscire a darti una mano in questo. Questo è importante per sostenerli, perché se adesso ho delle difficoltà, e posso assicurare che per chi ha iniziato adesso l'apprendistato, questa è la parte facile, perché sono i primi mesi e sono quelli di assestamento a scuola, devono ancora arrivare adesso, questa settimana è l'ultima settimana possibile per poter iniziare un apprendistato, quindi non si entra ancora negli argomenti importanti. Se già adesso ho delle difficoltà, è difficile poi girarla. E come detto, la prima cosa in assoluto è quella di riuscire a organizzare lo studio non giornalmente, ma non solo in funzione delle verifiche. E quello che si stava discutendo durante la canzone è aiutarli anche a strutturare il materiale, perché poi tanti hanno un girofoglio da tutte le parti, hanno le mappette con all'interno una materia, l'altra materia. Accompagnarli ad acquistare dei classificatori dove metto una materia, metto l'altra materia e so che tutto il materiale è lì all'interno. Perché chiaramente chi sceglie, adesso forse non il primo radioascoltatore che ha scritto dicendo mio figlio fa l'impiegato di commercio con maturità, ma magari se pensiamo a, non lo so, a un pittore, a un piastrellista, gente che è un po' più sul cantiere, chiaramente l'organizzazione fa un po' più fatica e lì bisogna dare una mano in questo.
Anche perché a scuola magari qualche input da parte dei docenti c'è comunque, soprattutto se si fa un curriculum a tempo pieno, quando invece si lavora i formatori sono più concentrati a dare le competenze lavorative, sì, che non quelle di organizzazione scolastica. Qualcuno ci scrive anche che giustamente a volte vengono fatte delle richieste comunque anche un po' eccessive agli apprendisti e che bisognerebbe creare proprio un ambiente adatto a loro.
Ma io su questo non sono così d'accordo, nel senso che il mondo del lavoro è il mondo del lavoro, nel senso è chiaro, poi pretendiamo tanto, ma secondo me non si pretende tanto dalla parte del datore di lavoro, ma si pretende tanto dall'associazione professionale di categoria, dove stanno creando documenti su documenti, competenze su competenze. Alla fine sono dei giovani che devono entrare nel mondo del lavoro e devono poi fare le loro esperienze in futuro. Cioè, io vedo la grandissima difficoltà, hanno creato classificatori su classificatori manuali sul come fare un libro di lavoro. E lì è la difficoltà, perché un quindicenne in modo autonomo concretamente non è capace di fare un libro di lavoro, ma neanch'io non ero capace, perché in modo autonomo gli si dice ok, devi fare il libro di lavoro, è il tuo manuale, devi scrivere i processi lavorativi e fare la scheda dove metti come posare un pavimento o la piastrella in gres. È complesso, perché non so neanche da dove partire, quindi secondo me sono queste le pretese che sono un po' troppo altine per questi ragazzi. Per quanto riguarda il contesto lavorativo, chiaramente è un contesto lavorativo con la mia azienda quello che stiamo creando è un po' un ecosistema di aziende con le quali dove lavoriamo all'interno, e lì offriamo una struttura in linea con quello che sono le esigenze di questa generazione, ma soprattutto un sostegno da parte di coach esterni che entrano in azienda e gli danno una mano. In questo senso vengono facilitati.
Un'ascoltatrice ci manda un messaggio molto interessante. Sì. Dice: per fortuna noi in famiglia parliamo molto. Io ho capito che per mio figlio è molto pesante passare tutta la giornata solamente in compagnia degli adulti. Lui è l'unico apprendista e i colleghi con il quale trascorre tutta la giornata sono molto maggiori di lui, quindi a volte lui non è in linea con le loro idee, non condivide i loro discorsi, anzi per lui sono davvero troppo pesanti.
Immagino. sì, qui dovrebbe essere la capacità dell'azienda, non tanto il ragazzo, perché poi dopo cosa succede? Che sono in giro e magari anche a pranzo con queste persone, c'è qualcuno che parla, non lo so, di calcio, e a questi giovani magari non interessa, e poi vanno sul telefonino, chiaramente. E dall'altra parte poi ti arriva il formatore in azienda e ti dice: ma è sempre sul telefonino. Sì, ma hai interagito con lui, stai parlando la stessa lingua, ed è una difficoltà, è proprio lì, non si parla la stessa lingua, perché magari anni fa tutti guardavano l'hockey, tutti guardavano il calcio, adesso abbiamo degli interessi differenti, ma bisogna anche come formatore, come azienda, essere un po' più curiosi.
Mm-hmm. Ci scrivono: però non è sempre facile parlare con il datore di lavoro, mm-hmm. si ha poi paura che i figli vengano presi in malo modo e siano loro a pagare eventuali critiche che arrivano dai genitori.
Esatto. È quello che dicevo prima. Sì, però bisogna andare senza puntare il dito. In questo caso è proprio l'approccio iniziale del dire: guarda, spiegami, sta funzionando, non sta funzionando, cosa possiamo migliorare, cosa non possiamo migliorare. Cioè bisogna non andare a puntare il dito a dire: ma voi gli fate fare troppe ore, il mattino deve alzarsi presto. E no, cerchiamo di arrivare in modo costruttivo, di approcciarsi in modo costruttivo, e questo è fondamentale, parlare col datore di lavoro.
Qualcuno ci scrive: al contrario, secondo me invece nell'azienda dove sta facendo il tirocinio mio figlio ho proprio l'impressione che lo prendano sempre sotto gamba e che nessuno si occupi seriamente di lui. Che cosa posso fare?
Anche questa è una bella domanda. Poi dipende che professione è, perché dipende dov'è. Lì si può o parlare con l'ispettore di tirocinio, o è proprio andare a discutere, perché magari per il figlio, io ho avuto un caso di un ragazzo in un'azienda che seguo ancora tuttora, dove il ragazzo lui diceva: ma io devo essere seguito 8 ore su 8 ore, nel senso che non posso, devi farmi vedere come fare questo, come fare quell'altro, eccetera eccetera. E poi ci siamo trovati con i genitori e gli abbiamo spiegato: noi siamo lì, ma il lavoro lo devi fare in modo autonomo, ti spieghiamo, ma non possiamo esserti dietro le spalle minuto dopo minuto, perché questa non è formazione, questo è portarti di peso. E lì, ecco, se non parli non riesci neanche a capire qual è la problematica.
Ma spieghiamolo proprio ai genitori, magari non tutti lo sanno. Sì. Quando un ragazzo entra in questa azienda di formazione, chi è il suo diretto referente?
È il suo formatore.
Il suo formatore. E come lo segue?
Allora, il formatore è lì, magari in tanti contesti non è il diretto interessato, vuol dire che controlla che ci sia la formazione, il piano di studio, e poi viene assegnato, può essere anche a un collega. Quello che normalmente succede è che faccio vedere un'attività, dico questa è la tua attività, gliela spiego, magari la faccio una volta insieme e poi deve cominciare ad andare in autonomia. E lì è chiaro, deve esserci poi tutto quello che riguarda un po' la fiducia, ma soprattutto la cultura dell'errore, perché se io dico al ragazzo o alla ragazza adesso lo fai in autonomia, non possiamo pretendere che lo faccia in una volta sola. E lì si dice ok, lo fai, mi fai vedere che, e poi lo si controlla. L'obiettivo è quello che determinati lavori poi siano in autonomia. Significa che non devo essere sempre accanto, non devo essere sempre lì presente a guardare, a controllare, a fare.
Certo, comunque appunto c'è questo referente che poi magari affida al ragazzo a dei colleghi che ci pensano poi loro a formarlo, a distruirlo, ma lui
o portarlo
deve
in cantiere, esatto. Perché chiaramente magari il formatore non è il formatore diretto che va in cantiere insieme. In cantiere va con altri colleghi e che poi riferiscono. E lì l'importante in questi casi è che il formatore dia delle indicazioni su cosa ci si aspetta dal ragazzo.
Comunque non tutte le ditte possono accogliere degli apprendisti. Da diverso tempo all'interno dell'azienda ci deve essere qualcuno di formato proprio sì. Per poter guidare questi apprendisti.
Sì, deve fare la formazione di maestro di tirocinio, cioè una formazione di 5 giorni e lì poi ottengo l'autorizzazione per formare. È chiaro, bisogna anche dirlo, che il posto perfetto non c'è nessuna parte. Questo succede per i ragazzi, succede per i grandi, succede per tutti. Quello che deve esserci un po' la capacità, ma anche perché il mondo del lavoro poi è così, non siamo nel paese delle meraviglie. Bisogna aiutarli a non dire sì, hai ragione, ti trattano male, eccetera, eccetera. Bisogna aiutarli a dire ok, ragioniamo un attimo. Cos'è che è successo? Perché ti hanno fatto questa osservazione? Dopo il modo lo si può discutere. Però da lì puoi costruire, perché una degli elementi fondamentali nella formazione per il futuro è lo sviluppo del pensiero critico. E questo è assolutamente il valore aggiunto per ogni persona che è nel mondo del lavoro. Se ho il pensiero critico, mi metto sempre in discussione in modo costruttivo e non in modo negativo, e lì dico, ah, ma vuoi vedere che magari questo atteggiamento, cioè a me capitano dei ragazzi che arrivano, o il maestro ce l'ha su, il docente ce l'ha su con me. Allora da lì dici ok, passo indietro, perché c'era su con te? Cosa hai fatto in quel momento lì? Con questo spirito bisogna guardare avanti.
Beh, insomma, un ultimo consiglio finale veramente importante. Certo. Grazie comunque per tutti i consigli dati.
Grazie a voi, sempre
della
un piacere.
Puntata. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci risentiamo domani.